Ad alta voce, Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Konchalov. Traduzione di Paolo Nori.
Senza aspettare la fine dell'opera, Oblomov era andato a casa. A poco la sua agitazione era passata e lui, di nuovo, si era messo a guardare Olga, a tu per tu, con un tremito di felicità. A sentire, reprimendo lacrime di entusiasmo, come cantava in presenza di altri, e tornato a casa a gettarsi all'insaputa di Olga sul divano, ma non per dormire, buttato lì come un prosciutto, ma per pensare a lei, per immaginare la loro felicità e per agitarsi gettando uno sguardo alla prospettiva futura della sua pacifica vita domestica, dove Olga avrebbe brillato e dove tutto avrebbe cominciato a brillare di luce riflessa intorno a lei. Gettando questo sguardo al futuro, involontariamente a volte e a volte con premeditazione, egli gettava uno sguardo alla porta socchiusa e al balenare dei gomiti della padrona di casa. Ilja Ilic giaceva con negligenza sul divano, giocando con una pantofola. La lasciava cadere sul pavimento, la sollevava per aria, la faceva girare, lei cadeva, lui la raccoglieva col piede da terra. Era entrato Zakhar e si era messo sulla porta. «Cosa vuoi?» aveva chiesto Oblomov con negligenza. Zakhar taceva e lo guardava quasi direttamente, non di traverso. «Beh», aveva chiesto Oblomov, gettandogli uno sguardo stupito, «il pasticcio forse è pronto?» «Ha trovato l'appartamento», aveva chiesto a sua volta Zakhar. «Non ancora, perché io non ho ancora messo in ordine tutto, le stoviglie, i vestiti, le casse, tutto ancora ammucchiato nello sgabuzzino. Devo mettere in ordine?» «Aspetta», ha detto Oblomov con noncuranza, «sto aspettando una risposta dal villaggio». «Vale a dire che il matrimonio ci sarà dopo Natale?» aveva chiesto Zakhar. «Che matrimonio?» aveva chiesto un tratto Oblomov dopo essersi alzato. «Si sa quale, il suo», aveva risposto Zakhar con sicumera, come se si trattasse di una cosa decisa da tempo. «Forse che lei non si sposa?» «Mi sposo? E con chi?» aveva chiesto Oblomov con raccapriccio, mangiandosi Zakhar con gli occhi stupefatti. «Con la signorina Ilinsk», Zakhar non aveva ancora finito che Oblomov gli era quasi saltato addosso. «Cosa dici, disgraziato? Chi è che ti ha ficcato in testa quest'idea?» aveva esclamato Oblomov in tono patetico, trattenendo la voce e incalzando Zakhar. «Perché sarei un disgraziato? Gloria a te, o signore», aveva detto Zakhar indietreggiando verso la porta. «Chi me l'ha detto? I servi degli Ilinsky lo dicevano già quest'estate». «Shh!» gli aveva sibilato Oblomov, alzando l'indice verso l'alto e minacciandolo. «Non una parola di più». «Me lo sono inventato, forse?» aveva detto Zakhar. «Non una parola!» aveva ripetuto Oblomov, guardandolo minacciosamente e indicandogli la porta. Zakhar era uscito dopo aver riempito con un sospiro tutta la stanza. Oblomov non riusciva a riaversi. Era rimasto nella stessa posizione, guardando con orrore il posto dove prima c'era Zakhar. Poi, disperato, si era preso la testa tra le mani e si era seduto. «I servi lo sanno», gli rimbombava in testa. «Nelle stanze dei servi, nelle cucine, ne parlano. Ecco a che punto siamo arrivati. Si è azzardato a chiedere quando ci sarà il matrimonio. E la zia ancora non sospetta niente, o forse sospetta qualche altra cosa cattiva. Ai, 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 cosa può pensare? E io e Olga? Disgraziato, che cosa ho fatto? Aveva detto girandosi sul divano col volto nel cuscino. Il matrimonio, questo istante poetico nella vita di chi si ama, coronamento della felicità. Hanno cominciato a parlarne i servitori, i cocchieri, quando ancora niente è deciso, quando la risposta dal villaggio non è ancora arrivata, quando io ho il borsellino vuoto, quando l'appartamento non è stato trovato. Aveva cominciato a analizzare l'istante poetico che aveva perso d'un tratto i suoi colori non appena aveva cominciato a parlarne Zakhar. Oblomov cominciava a vedere l'altra faccia della medaglia e si voltava tormentosamente, ora su un fianco, ora su un altro. Giaceva sulla schiena, saltava su d'un tratto, faceva tre passi per la stanza e poi si coricava ancora. Da quel momento i sogni e la tranquillità abbandonarono Oblomov. Dormiva male, mangiava poco, guardava ogni cosa cupo e distratto. Avrebbe voluto spaventare Zakhar e più di lui si era spaventato egli stesso quando aveva affrontato dal lato pratico la questione del matrimonio. E aveva visto che era un passo poetico, naturalmente, ma anche pratico. Un passo ufficiale nella vera e grave realtà e nella serie degli obblighi severi. E non se l'era immaginata così la sua conversazione con Zakhar. Si era ricordato come avrebbe voluto annunciare solennemente la cosa a Zakhar, come Zakhar avrebbe gridato di gioia e gli si sarebbe gettato ai piedi, gli avrebbe dato 25 rubli. Tutto si era ricordato, il fremito di gioia che aveva provato allora e la mano di Olga, il suo bacio appassionato, e si era irrigidito e appassito. È passato, aveva detto una voce dentro di lui. E adesso? Oblomov non sapeva con che faccia sarebbe comparso davanti a Olga. Cosa avrebbe detto lei? Cosa avrebbe detto lui? E aveva deciso di non andare da lei mercoledì, ma di rinviare l'incontro a domenica. Quando là ci sarebbe stata molta gente e non sarebbero riusciti a parlare a tu per tu. Non voleva raccontarle delle stupide chiacchiere dei servi per non agitarla con un male al quale non c'era rimedio. Ma non dire niente sarebbe stato difficile. Con lei lui non era capace di fingere e lei gli avrebbe senz'altro strappato tutto quello che lui avrebbe voluto nasconderle negli abissi profondi della propria anima. Fermo in questa decisione, si era un po' tranquillizzato e aveva scritto al vicino, in campagna, al suo procuratore un'altra letterina, chiedendogli con forza di affrettare la risposta e, se possibile, una risposta soddisfacente. Arrivò anche mercoledì. Lo svegliò un ininterrotto saltare e tirare del cane alla catena. Qualcuno era entrato dal portone e aveva chiesto di qualcuno. Il portiere aveva chiamato Zakhar. Zakhar aveva portato a Oblomov una lettera spedita con la posta cittadina. «Dalla signorina Elinskaya», disse Zakhar. «Cosa ne sai?» chiese con rabbia Oblomov. «Menti! In Dacia portavano sempre delle lettere così, da parte sua», insistette Zakhar. «Non starà bene? Cosa significa?» pensava Oblomov aprendo la lettera. «Non voglio aspettare mercoledì», scriveva Olga. «Mi annoio tanto a non vederla così a lungo che l'aspetto assolutamente domani alle 3 al giardino d'estate». E nient'altro. Si alzò ancora l'angoscia dal fondo dell'anima, che cominciò ancora a agitarsi per l'incertezza sul modo di parlare con Olga, sulla faccia da fare in sua presenza. E all'ora del pranzo ha scelto proprio il momento buono, pensava dirigendosi non senza pigrizia verso il giardino d'estate. Era appena entrato nel lungo viale che aveva visto alzarsi da una panchina e andargli incontro una donna velata. Non riconobbe in lei Olga, da sola. Non era possibile. Non si sarebbe azzardata e non avrebbe avuto pretesti per uscire di casa. Però, dall'andatura sembrava lei. I suoi piedi si muovevano così velocemente e con tanta leggerezza che non sembrava facesse dei passi. Sfiorava la terra. Un altro l'avrebbe riconosciuta dal cappello, dal vestito, ma lui, anche dopo essere stato con Olga una mattina intera, non avrebbe saputo dire che vestito e che cappello aveva. Nel giardino non c'era quasi nessuno. Un vecchio signore camminava svelto, evidentemente faceva del moto per la salute, e c'erano anche due, non che fossero delle signore, erano delle donne, delle gnagne, con due bambini così intirizziti da essere lividi in faccia. Del resto era sereno. La giornata era bella e, se ci si era coperti bene, si aveva anche caldo. La donna velata si faceva sempre più vicina. «E lei?» disse Oblomov. E si fermò terrorizzato, non credendo ai propri occhi. «Ma sei tu? Cos'hai?» chiese prendendole una mano. «Come sono contenta che sei venuto», disse lei, senza rispondere alla sua domanda. «Pensavo che non venissi. Cominciavo ad avere paura». «Ma com'è che sei qui?» disse lui, smarrito. «Come hai fatto?» «Lascia perdere. Che importanza ha? Che domande sono? Sono cose noiose. Volevo vederti. Sono venuta. Ecco tutto». Lei gli stringeva forte la mano e lo guardava allegra, spensierata, godendosi così sinceramente e apertamente quel momento rubato al destino che lui fu perfino invidioso di non poter condividere il suo umore giocondo. «Ah, come sono contenta, come sono contenta!» ripeteva, sorridendo e guardandolo. «Pensavo che non ti avrei visto oggi. Ieri, d'un tratto, mi ha preso una malinconia, non so perché, e ti ho scritto. Sei contento?» Lei lo guardò in faccia. «Perché sei così accigliato oggi?» «Pensavo che sarebbe impazzito dalla felicità, e lui sembra che dorma. Si svegli, signore, con lei c'è Olga». E con un moto di rimprovero lo allontanò un po' da sé. Insistette: «Non stai bene? Che hai?» «No, sto bene e sono felice», si affrettò a rispondere lui, perché non si arrivasse al fatto che lei gli strappasse dall'anima i suoi segreti. «Sono solo preoccupato perché sei sola». «Sono affari miei», disse lei impaziente. «Sarebbe stato forse meglio che fossi venuta con ma tante?» «Meglio, Olga. Se l'avessi saputo, gliel'avrei chiesto», lo interruppe Olga con voce offesa, lasciandogli la mano. «Pensavo che per te non ci sarebbe stata felicità maggiore che essere con me». «E non c'è, e non può esserci felicità maggiore», ribatté Oblomov. «Ma come mai, da sola?» «Non parliamo tanto di questo», disse lei con tono spensierato. «Parliamo piuttosto di qualcos'altro. Ascolta. Ah, volevo dirti una cosa, mi sono dimenticata». «Non sul fatto che sei venuta qui da sola», disse lui, guardandosi attorno agitato. «No, ma parli solo di quello. Come fai a non annoiarti? Cos'è che volevo dirti? Beh, fa niente, poi mi viene in mente. Ah, come si sta bene qui. tutte le foglie sono cadute. Feuille d'automne. Ti ricordi, Hugo? E c'è il sole, c'è la nieve. Andiamo sulla nieve, andiamo e facciamo un giro in barca. Ma cosa dici? Che Dio ti protegga, c'è freddo. E io ho soltanto un mantello di cotone, disse lui. Anch'io ho un vestito di cotone. E cos'altro serve? Andiamo, dai. E si mise a correre e trascinava anche lui. Lui faceva resistenza e brontolava, però dovette mettersi in barca e partire. «Com'è che sei venuta da sola?» ripeté inquieto Oblomov. «Te lo devo dire?» lo stuzzicò a lei maliziosa quando furono in mezzo al fiume. «Da qui non te ne puoi andare. Là saresti scappato». «E allora?» disse lui terrorizzato. «Domani vieni da noi», chiese lei invece di rispondere. «Oh, Dio mio!» pensò Oblomov. «È come se mi avesse letto nel pensiero che non volevo andare». «Vengo», rispose Oblomov ad alta voce. «Fin dal mattino, per tutto il giorno». Lui titubò. «Beh, allora non te lo dico», disse lei. «Vengo tutto il giorno», disse lui. «Ecco, vedi», cominciò lei seria, «ti ho chiamato qui, oggi, per dirti...»
«Cosa?»
disse lui spaventato. «Di venire domani». «Ah, Dio mio!» la interruppe lui con impazienza. «Com'è che sei venuta qui?»
«Qui?» ripete lei in tono distratto. «Son venuta... aspetta... ma cosa ne parliamo a fare?»
Prese dell'acqua nell'incavo della mano e gliela schizzò in faccia. Lui strinse gli occhi e rabbrividì. Lei scoppiò a ridere. «Com'è fredda l'acqua! Ho la mano tutta ghiacciata. Dio mio, come ci divertiamo, come si sta bene!» Continuò guardandosi intorno. «Veniamo anche domani, ma direttamente da casa».
«E oggi non vieni direttamente da casa?» chiese lui in fretta. «Da dove vieni?»
«Da un negozio», rispose lei.
«Che negozio?»
«Come da che negozio? Te l'ho già detto al parco».
«No, non me l'hai detto», disse lui con impazienza.
«Non l'ho detto? Che strano. Mi sono dimenticata. Sono uscita di casa con un servo per andare dall'orefice».
«Come si sta bene qui?»
«Non si può andare là», chiese lei, indicando con l'ombrellino la riva opposta. «Tu ci abiti lì?»
«Sì».
«In che via?»
«Indicamela».
«E come hai fatto con il servo?» chiese Oblomov.
«Così.
L'ho mandato a prendere un braccialetto», rispose lei con indifferenza. «Lui è andato a casa e io sono venuta qui».
«Perché l'hai fatto?»
disse Oblomov, guardandola fissa negli occhi. In faccia gli si leggeva lo spavento. Lei fece finta di essersi spaventata anche lei. «Parla seriamente, Olga, basta scherzare».
«Non scherzo. È successo davvero così», disse lei con calma.
«Ho dimenticato apposta il braccialetto a casa e ma tanto mi aveva chiesto di andare dal gioielliere. Tu di sicuro non ti saresti inventato una cosa del genere», aggiunse lei con orgoglio, come se avesse compiuto un'impresa.
«E se il servo ritorna?» chiese lui.
«Ho ordinato di dirgli di aspettarmi, che ero andata in un altro negozio.
E invece sono venuta qua».
«E se Maria Mikhailovna ti chiede qual è l'altro negozio dove sei stata?»
«E dirò che sono stata dalla sarta».
«E se lei lo chiede alla sarta?» «E se la neva d'un tratto finisse tutta in mare? E se la barca si capovolgesse? E se la Moskaya e la nostra casa sprofondassero? E se tu d'un tratto non mi volessi più bene?» disse lei e gli spruzzò ancora dell'acqua in faccia.
«Adesso il servo sarà già tornato, ti aspetta», disse lui asciugandosi la faccia.
«Ehi, barcaiolo, arriva!»
«Ascolta, Olga», si mise a dire lui alla fine in tono solenne, «a rischio di farti arrabbiare,
di attirarmi dei rimproveri. Devo dirti però assolutamente che siamo andati troppo lontano. È un mio dovere, è un mio obbligo dirtelo.
Dirmi cosa? Chiese lei con impazienza.
Che facciamo molto male a vederci di nascosto.
Lo dicevi anche in Dacia, disse Olga pensosa.
Sì, ma allora ero invaghito.
Allora c'era un sentimento ancora nuovo e adesso non è più una novità.
E tu cominci ad annoiarti, disse lei.
No, Olga, sei ingiusta. Era un sentimento nuovo, io dico, e perciò non c'era il tempo, non era possibile essere ragionevoli.
Mi rimorde la coscienza. Tu sei giovane, conosci poco il mondo e gli uomini. Per questo sei così pura. L'amore ti è così caro che non ti viene neanche in mente che ci esponiamo a un biasimo severo per quel che stiamo facendo, e più di tutti io.
E cosa stiamo facendo? Chiese lei dopo essersi fermata.
Come cosa? Tu inganni la zia? Esci di casa di nascosto, ti vedi a tu per tu con un uomo. Prova a dire tutte queste cose domenica di fronte agli ospiti.
E perché non dovrei dirlo? Disse lei con calma.
Va bene, lo dirò.
E vedrai, continuò lui, che tua zia si sentirà male. Le signore se ne andranno, mentre gli uomini ti guarderanno maliziosi e sfrontati.
Lei si mise a pensare.
Ma noi siamo fidanzati, ribatté.
Sì, sì, cara Olga, disse lui stringendole entrambe le mani.
E per questo dobbiamo essere più severi. Dobbiamo essere più prudenti ad ogni passo. Io voglio portarti con orgoglio al mio braccio per questo stesso viale, ma pubblicamente, non di nascosto, perché gli sguardi si abbassino con rispetto davanti a te e non si fissino su te maliziosi e sfrontati.
È vero, disse lei trasalendo. Ascolta, aggiunse con decisione, diciamo tutto a ma tante, e che domani ci dia la sua benedizione. Oblomov impallidì.
Cos'hai? Gli chiese lei. Aspetta, Olga, perché aver tanta fretta? Aggiunse lui alla svelta.
Gli tremavano le labbra.
Non eri tu che la settimana scorsa mettevi fretta a me? Chiese lei guardandolo fredda e attenta.
Sì, ma non pensavo allora ai preparativi e sono tanti, disse lui sospirando. Aspettiamo solo la lettera dalla campagna.
Perché aspettare la lettera?
Forse che a seconda della risposta cambieranno le tue intenzioni, chiese lei, guardandolo con un'attenzione ancora maggiore.
Che idea!
No, ma bisognerà lo stesso prenderla in considerazione. Bisognerà pur dire alla zia quando sarà il matrimonio. Con lei non parleremo d'amore, ma di certi affari per affrontare i quali io non sono ancora pronto.
Allora gliene parleremo quando riceverai la lettera, ma intanto tutti sapranno che siamo fidanzati.
Mi annoio, aggiunse. Queste lunghe giornate mi tormentano, tutti lo notano, mi importunano, alludono a te. Mi sono stufata.
Ma per amor di Dio, Olga, andiamo via di qua.
Guarda, c'è una carrozza che si avvicina. Che siano dei conoscenti, eh? Sono tutto sudato.
Andiamo, andiamo, disse impaurito. E aveva comunicato la sua paura anche a lei.
Sì, andiamo, presto, sussurrò lei in fretta.
E corsero quasi per il viale fino alla fine del parco senza dire una parola.
Allora, domani, disse lei quando furono davanti al negozio dove l'aspettava il servo.
No, meglio dopodomani, o no, venerdì o sabato, rispose lui.
Perché? Ma vedi, Olga, io penso sempre non arriverà la lettera.
Va bene, ma domani vieni a pranzo, hai sentito?
Sì, sì, va bene, va bene, soggiunse lui in fretta mentre lei entrava nel negozio. Ah, Dio mio, a che punto siamo arrivati? Che pietra mi è caduta addosso. Cosa farò adesso?
Paolo Bonacelli ha letto Oblomov di Ivan Koncerov, traduzione di Paolo Nori. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Podcast su radio3.rai.it.